funzione di svolgere l'argomento in maniera, non dico esaustiva, ma soddisfacente. Perciò dirò soltanto alcune poche cose, anche perché su questo argomento esiste un'ampia letteratura, magari non specifica, ma presente in studi più ampi, ai quali volentieri vi rimando. Vorrei cominciare con una citazione che in qualche maniera inquadra il nostro argomento. Nella lettera di Giacomo, al capitolo primo, ai versetti 14 e 15, si legge: ciascuno è tentato dalle proprie passioni che lo attraggono e lo seducono. Poi le passioni concepiscono e generano il peccato, e il peccato, una volta commesso, produce la morte. È una espressione, un versetto che tutti quanti, se anche non lo conosciamo per averlo accostato sul testo biblico, lo conosciamo per l'esperienza che ne facciamo tutti i giorni. Potremmo menzionare anche altri testi, per esempio quelli di Paolo nella lettera ai Romani, dei capitoli 5 a 7, dove affronta la questione del peccato, la dinamica che vi conduce. Vorrei piuttosto dare delle suggestioni in modo da stimolare la ricerca, e poi mi proporrei di dare alcuni pochi rudimenti su quella dinamica di educazione del desiderio che noi possiamo ritrovare nel libretto degli esercizi spirituali, per il quale vi rimanderei ai molti commentari esistenti, il migliore dei quali, a mio modo di vedere, è purtroppo ancora soltanto in lingua spagnola, di Santiago Arzubialde, che ha fatto un volumone enorme proprio con l'esegesi di ciascuno dei passaggi. Ora, si chiama Santiago Arzubialde, è un... Poi il titolo è Ejercicios Espirituales ed è edito da Mensajero Salterre. Vabbè, ma questo non è molto importante, ci sono dei commentari italiani che sono forse meno analitici e tuttavia poi non è che voi dovete studiarvi il testo degli esercizi, era soltanto per fare una citazione dotta, va bene? Allora, partiamo, stiamo il più possibile sul piano esperienziale. Diversi anni fa io mi trovavo a Chieti Scalo e mentre attendevo il pullman fui attratto da un enorme manifesto dove c'era una signorina ben piazzata e così istintivamente mi avvicinai e c'era una scritta piccolina e... quando arrivai a tiro per poterla leggere, lessi: adesso che abbiamo attratto la tua attenzione, vogliamo consigliarti, poi c'era una marca di caffè. La pubblicità, tutto il mercato, sa molto bene che per attirare la nostra attenzione deve suscitare il desiderio. Se voi vi chiedeste perché quando si pubblicizza una automobile ci sono sempre delle ragazze in bikini che non hanno niente a che vedere con l'automobile, evidentemente è per sottolineare che chi ha un'automobile del genere è un macho vero. Gli psicologi della comunicazione possono dire moltissimo al riguardo. Questo era soltanto per dire che il desiderio, comunque noi vogliamo individuarlo, ha un posto, una forza straordinaria nella nostra vita. Potremmo dire anzi che se non siamo più che attenti e se non siamo padroni di noi stessi, i nostri desideri possono portarci o molto in alto o molto in basso. Facilmente, in altri termini, possiamo essere vittime dei nostri desideri. E qui vorrei aprire e chiudere subito una parentesi per dire come talvolta quella che noi chiamiamo la libertà altro non è che un soggiacere alla dittatura dell'istinto. E questo giustifica il nostro argomento. C'è la necessità di riconoscere i desideri e di educarli. Allora, se vogliamo dare un istante soltanto alla scoperta della terminologia, potremmo dire che la parola desiderio, desiderare, se voi andate a cercare sul dizionario etimologico, scoprirete che vi rimanda all'antico uso degli auguri romani, i quali di notte guardavano le stelle. Desiderare vuol dire guardare in alto, guardare le stelle, scoprirne il movimento, la luminosità e non so quali altre cose, per divinare il futuro, per trarne degli auspici. Questo atteggiamento di stare con lo sguardo in alto, attento, quasi dimentichi di sé e tutti rapiti dallo spettacolo dal quale si devono ricavare degli auspici, esprime quella esperienza che ognuno fa quando desidera. Il desiderio viene definito inoltre, in maniera più propria, come uno stato di affezione dell'io consistente in un impulso volitivo diretto ad un oggetto esterno di cui si desidera la contemplazione oppure più facilmente il possesso. Ora, come comprendiamo, già questa definizione situa abbastanza la nostra ricerca e, procedendo in questa direzione, possiamo almeno cercare di farne un piccolo approfondimento, per esempio andando a vedere cosa ne dice San Tommaso, di cui oggi ricorre la sua festa. San Tommaso ne parla in vari luoghi, ma siccome io ho soltanto la Summa Teologica a disposizione, ho preso la citazione di lì. Siamo nella prima secunde, questio trentesima, articolo 3, nel corpus. Ora, dopo aver posto l'argomento, dice così nella sua risposta, nella sua sentenza: la concupiscenza è il desiderio del bene piacevole. Ora, un oggetto può essere piacevole in due maniere. Primo, perché conviene alla natura dell'animale, così il cibo, la bevanda e simili. Codeste concupiscenze o desideri sono chiamate naturali. Secondo, una cosa può essere piacevole perché la conoscenza di essa soddisfa l'animale, per esempio la percezione di una cosa come buona e conveniente rende quest'ultima oggetto di piacere e i desideri di codesti oggetti piacevoli si dicono non naturali e sono chiamati piuttosto cupidige. Perciò i primi, cioè i desideri naturali, sono comuni agli uomini e agli animali, poiché certe cose sono convenienti e piacevoli secondo la natura per gli uni e per gli altri, e in essi convengono tutti gli uomini. Infatti il filosofo, che è Aristotele, chiama codesti desideri comuni e necessari. Invece esistono dei desideri che sono propri degli uomini, i quali hanno la facoltà di considerare buona e conveniente una cosa al di fuori delle necessità della natura. Allora, per ridire le stesse cose in maniera molto ciabattona, potremmo dire che noi desideriamo il cibo, desideriamo la bevanda, desideriamo il riposo, un vestito caldo, e in questo noi non facciamo altro che corrispondere, sollecitati dalla nostra stessa natura, di corrispondere a dei bisogni. I bisogni per vivere sono condivisi con tutti, ma quando noi invece ci sentiamo attratti da qualcosa che è bello, da qualcosa che non ci serve per vivere, ma è bello avere, possedere, toccare, eccetera, qui entriamo in un ambito che è proprio solamente dell'uomo. Per esempio, gli uomini solitamente sono attratti da altre creature belle, invece per gli animali sono attratti dal sesso opposto in ragione dell'odore, non dell'estetica. È abbastanza chiaro? Allora, noi potremmo dire che più precisamente dovremmo occuparci di quei desideri che sono riferiti non tanto a degli oggetti necessari per vivere, il cibo e la bevanda, tanto per esemplificare, ma piuttosto quegli oggetti spirituali che sono propri soltanto dell'uomo. anche se è evidente che il desiderio può essere ordinato o viceversa smodato anche in ordine a delle cose buone e necessarie alla natura. Per esempio, amare e quindi desiderare gli alcolici più di quanto non sia conveniente è un male, ma qui ci complichiamo la vita, mentre per noi credo è molto meglio restare su un piano assolutamente schematico. Se poi volessimo andare a uno schema che si è consolidato nella lunga tradizione della Chiesa e che descrive l'uomo nelle sue pulsioni, pertanto nei desideri attraverso i quali esse si esprimono, potremmo andare allo schema consolidato dei vizi capitali, indicando i primi tre, che nell'ordine sono la gola, la lussuria e l'avarizia, come i vizi propri del ventre, cioè quelle pulsioni, quei desideri che muovono il desiderio, che l'uomo condivide anche con gli animali. Potremmo poi indicare negli altri tre vizi o concupiscenze o desideri, cioè l'invidia, l'ira e l'accidia, come i vizi vengono chiamati del petto, perché riguardano piuttosto l'appetito irascibile. Infine potremmo indicare i vizi della vanagloria e della superbia come i vizi della testa, perché tipici proprio della persona umana, la quale è capace di impegnare se stessa e le proprie risorse per orientarsi a degli oggetti che, secondo i casi, possono essere convenienti o non convenienti. Non so se fin qui sono riuscito ad essere chiaro. Se diamo uno sguardo alla scrittura, la quale non è certamente un testo di filosofia, ma è molto attenta all'esperienza immediata, noi troviamo che il desiderio viene menzionato in lungo e in largo. Io sono andato a cercare alcune poche citazioni che vi propongo, altre le citerò solamente senza proporvele. Per esempio, Salmo 83, l'anima mia anela e desidera gli atri del Signore, il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Salmo 42, come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Il profeta Isaia, in 26, 7, 9, dice: il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te, al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. Come possiamo vedere, qui si viene espressa una esperienza profonda dell'uomo che cerca qualcosa. Allora il desiderio ci rivela un aspetto molto importante. Il desiderio ci rivela che l'uomo non basta a se stesso. L'uomo non è autosufficiente. Pertanto l'uomo non può essere autoreferenziale. Allora, questa sete, così ne parlano i salmi, questo impulso, questa ricerca, questo guardare le stelle, da che cosa nasce? In che cosa potremmo scorgere in questa pulsione che vive in noi e molto spesso orienta anche in maniera determinante la nostra vita? Credo che qui ci venga rivelata la nostra naturale, creaturale destinazione a qualcos'altro, anzi a qualcun altro. Qui allora potremmo già innestare un elemento molto importante che troviamo negli esercizi spirituali al numero 23, che fu probabilmente uno degli ultimi paragrafi che Sant'Ignazio aggiunse a questa opera composta lungo un tempo lunghissimo, che sono gli esercizi spirituali, è il numero 23, che egli intitola Principio e Fondamento e che risponde ad una domanda essenziale per ogni uomo saggio, una domanda che l'uomo si pone e che potremmo esprimere così: perché ci sono? A che serve la mia vita? Dove sto andando? Sant'Ignazio, prendendo dal catechismo, risponde: l'uomo è stato creato una nozione che meriterebbe di essere approfondita e che invece lasciamo lì. È stato creato per conoscere, amare, servire Dio nostro Signore e in questo modo salvare la propria anima. E tutte le altre cose sulla faccia della terra sono state create per l'uomo affinché se ne serva in ragione che gli servono, sono utili per raggiungere il fine per cui è stato creato. Non è un caso che Sant'Ignazio chiami tutto questo principio e fondamento, perché è la sorta di chiodo al quale è appesa la ragnatela che poi egli svilupperà e che cercheremo molto sommariamente di vedere. L'altra menzione della scrittura alla quale vi rimando volentieri perché ne facciate oggetto della vostra lettura, se possibile della vostra preghiera, anzi della vostra contemplazione, è il Cantico dei Cantici. 8 meravigliosi capitoli terribilmente erotici che un tempo erano proibitissimi proprio perché si prestano ad una lettura superficiale, ma nei quali la Sacra Scrittura ha colto, l'autore sacro, ha colto forse le espressioni più intense per manifestare il desiderio che un'anima ha di vedere il Signore. Era un canto nuziale ed è la storia di due giovani che si incontrano e poi si perdono, poi la ragazza di notte va in giro a cercare l'amato del suo cuore, lo intravede e questo le fa riprendere coraggio e poi non lo vede più e questa la batte, chiede dovunque, viene derisa ma non si dà mai per vinta. È il desiderio dell'anima di stringersi all'amato del cuore. Il desiderio, pertanto, noi lo abbiamo già indovinato, può essere orientato a degli oggetti in sé malvagi e può essere orientato invece a degli oggetti buoni. Nell'uno e nell'altro caso, stando alla sentenza di San Tommaso, secondo la quale l'uomo, anche quando commette il male, lo fa sub specie boni, cioè con l'intendimento di soddisfare un bisogno, una domanda che sempre sente dentro, sarà meglio che facciamo anche noi la nostra devozione alla Beata Vergine Maria. Questa musica per me la fa passare, ma...
Spegni il desiderio.
Sì. Dicevo, sia che il desiderio sia orientato verso oggetti buoni, sia che sia orientato verso oggetti cattivi, secondo la sentenza di San Tommaso, il desiderio obbedisce al bisogno di soddisfare una necessità, di riempire un vuoto. E di qui allora si coglie una volta di più la necessità di ordinare, di educare questa pulsione insopprimibile. Ma bisogna subito aggiungere che anche gli oggetti buoni possono essere fruiti in maniera intemperante. Non è un male il mangiare e il bere, è un male mangiare troppo, bere troppo. È un esempio che vale per tutti gli eccessi di qualunque genere. Ora, noi vogliamo adesso stringere il nostro discorso e vedere il desiderio piuttosto nel suo orientamento al bene. Stando ancora sulla Sacra Scrittura, noi troviamo degli inviti straordinari a coltivare i buoni desideri, temperando invece quelli che potrebbero portarci al male. Per esempio in San Paolo, nella lettera ai Galati, San Paolo esorta a camminare secondo lo Spirito. Dice, così facendo non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne, che non è quello sessuale. Esclusivamente. Il desiderio della carne è il desiderio di una carne non cristificata. Per esempio, l'ira è un desiderio della carne. La carne, infatti, dice lui, parla per carne si intende l'uomo vecchio, La carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Paolo allora ci dà un suggerimento importante. Esiste un desiderio che può travolgere addirittura la volontà. Del resto, dice ancora, sono ben note le opere della carne. E comincia a fare l'elenco: la fornicazione, l'impurità, la dissolutezza, l'idolatria, la stregoneria, le inimicizie, la discordia, la gelosia, i dissensi, le divisioni, le fazioni, le invidie, le ubriachezze, le orgie e cose del genere. Riguardo queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. E non è questione che Dio, quando si presenta a un uomo, dice no, tu vattene via perché hai fatto queste cose. No, è che quando l'uomo si dà a queste pulsioni senza governarle, rende se stesso cieco, sordo, muto, insensibile, cioè incapace di gustare l'amore. Vorrei fare un piccolo esempio che viene dall'esperienza per spiegare meglio questo concetto. A me servì molto ormai tanti anni fa. Sapete che nel corso di formazione gesuitica esiste anche un esperimento che dura 5 settimane e che consiste nella cura dei malati in ospedale, non come infermieri ma come ausiliari, quindi si fanno i servizi umili, quel che c'è da fare. Io ricordo che feci questo servizio al Cottolengo, nella sezione di Mappano, vicino all'aeroporto di Torino. E lì c'era un reparto di persone che assieme agli altri malanni fisici avevano anche delle tare psichiatriche. Ricordo il caso di una persona che era cieca, sorda, muta e non aveva la sensibilità. Era un'anima prigioniera, sicché non coglieva la dolcezza di un abbraccio. Non so se avesse almeno il gusto per sentire il gusto del cibo, non vedeva nulla, non sentiva i rumori. Cosa prodigiosa, aveva un senso dell'orientamento incredibile, 1000 volte sperimentato, mettere una sedia in corridoio nella traiettoria che lui faceva, a un certo punto si fermava e si spostava, un pipistrello, non so come. Lì io compresi che il Signore non castiga nessuno. È l'uomo stesso che castiga se stesso, perché se atrofizza la sensibilità spirituale non è capace di gustare l'amore. È come uno che si ustioni la lingua, non sente più il gusto. Allora ha un senso l'appello alla educazione del desiderio. Torniamo alla lettera ai Galati. San Paolo pone dinanzi a questo elenco delle opere della carne, le opere dello spirito. Dice, lo spirito, il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Nella lettera ai Romani, che è una sorta di sviluppo organico dei temi che San Paolo aveva già annunciato nella lettera ai Galati, noi troveremo che tutto questo è espresso in maniera forse ancora più compiuta. Ma c'è un concetto sul quale io vi pregherei di fermare la vostra attenzione, ed è il seguente. San Paolo riconosce che il desiderio può opporsi alla volontà. Voi direte, ma quando questo succede? Io vi sfido a dire che a voi non è mai capitato di fare il proposito di non mangiare dolci e un minuto dopo mangiarne. Desiderereste essere fermi, ma il desiderio, la concupiscenza è talmente forte da travolgere anche la volontà più ferma. A questo riguardo io confesso di avere una volontà molto labile, come penso si possa vedere. San Paolo del resto invita a coltivare il desiderio e gli sa bene infatti che l'uomo fa tombola quando fa coincidere il desiderio con la volontà. Come si fa allora a coltivare il desiderio così che la volontà vi si applichi con tutte le sue forze? Ebbene, San Paolo pone dinanzi alla persona, ai suoi fedeli, pone degli obiettivi alti, degli obiettivi belli. San Paolo non propone mai delle cose brutte, ma delle cose alte, piacevoli, cose sulle quali la mente e quindi anche gli affetti si fermano volentieri. Pensate ad esempio quando egli parla della carità nella prima lettera ai Corinzi. Lì, al versetto 31 del capitolo 12, dice: desiderate intensamente i carismi più grandi. Non ha un'idea mortificata della vita, San Paolo. Pensa invece che bisogna ospitare in cuore i desideri più alti. E comincia a fare tutta questa lista. Dice: se parlassi le lingue degli uomini, ma non avessi la carità. Ah, allora ci sono delle cose belle come parlare le lingue degli uomini, ma ce n'è una ancora più bella. Se io avessi il dono delle profezie, ma non avessi la carità, addirittura qualcosa più grande della profezia che orienta la comunità, qualcosa più grande ancora della generosità che potrebbe portarmi a risolvere i problemi degli uomini. Ma allora che cosa sarà mai questa carità? E comincia a descriverla. La carità è magnanima, è benevola, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia. A casa vostra, con comodo, provate a riprendervi questo inno che ci dà l'identikit del vero discepolo del Signore. Ma se voi osservate, questo è l'identikit dell'uomo equilibrato, dell'uomo integrato, dell'uomo i cui affetti sono composti. Significa dell'uomo senza difetti? No. Ma dell'uomo che ha trovato il suo baricentro. E in che cosa consiste questo baricentro? Voglio rispondere con un esempio, che come tutti gli esempi vale quel che vale. Forse nella nostra personale esperienza, forse nell'esperienza di qualcuno vicino a noi, noi abbiamo potuto osservare come, supponiamo, un ragazzo, una ragazza scapestrati, persone che sono anche disordinate, persone, diciamo, fantasiose, ecco, con le quali riesce un po' difficile avere una relazione stabile, univoca, i linguaggi cambiano sempre, le reazioni non ne parliamo. Ebbene, quando quelle persone si innamorano, cambiano. Guarda un po', allora c'è qualcosa di molto importante, di molto profondo, che riesce a pilotare la persona, anche più disordinata, verso un ordine. Quando una persona è veramente innamorata, ha trovato la sua stella polare, la sua strada segue una direzione. Non sarebbe più per cose che prima sembravano tanto importanti e che si erano delle sciocchezze. Comincia a darsi un ordine, ha trovato un motivo per impegnarsi, diventa più socievole anche con gli altri. Sta facendo quella persona un'esperienza così profonda, così travolgente, da portarla ad una maggiore conoscenza di sé, ma soprattutto da portarla a stimare un oggetto specifico che è fuori di sé e che lo completa, lo disseta, lo sfama, lo rappacifica, lo placa. Allora, questo oggetto che il desiderio mi indica come esistente fuori di me, nella esperienza dell'innamoramento viene individuato in una specifica, particolare relazione con una persona. Sono stato chiaro fin qui? Beh. Allora possiamo andare avanti e fare qualche altro approfondimento. Ho detto che non intendevo e non sarei neanche capace di sviluppare un argomento in maniera organica, perché è evidente a tutti che mentre io parlo dicendo queste cose vado a toccare diversissimi aspetti dell'argomento. Toccano, che so io, l'equilibrio della persona, toccano la psicologia, toccano, direi, un po' tutte le scienze umane. Perciò noi a questo punto dobbiamo decidere di trattare l'argomento secondo quanto l'esperienza ce ne suggerisce. Ed è quello che hanno fatto i grandi maestri spirituali, tra cui Sant'Ignazio. Ancora la scienza psicologica non esisteva nella forma moderna, esisteva la psicologia, che era uno degli aspetti della filosofia, niente di più. Esisteva ed esiste l'esperienza personale, ed è precisamente lì che noi dobbiamo insistere per poter sviluppare il nostro argomento. Tra i vari autori spirituali che hanno trattato dunque l'argomento del desiderio nella sua dinamica, ce n'è uno del quale sono lo specialista mondiale, perché sono l'unico che l'ha letto. Sì, perché è un manoscritto. Sono sicuro che voi non l'avete letto. Ebbene, questo autore è importantissimo nella storia della spiritualità occidentale, si chiama Achille Gagliardi. Le sue opere non sono state pubblicate che in piccolissima parte, giacciono ancora negli archivi della Compagnia di Gesù, e una di queste, che si chiama Praxis Cultus Interni, il cui manoscritto originale si trova alla Biblioteca Nazionale di Roma, perché i ladroni lo presero dall'archivio della Università Gregoriana all'epoca della soppressione degli ordini religiosi. Bene, in questo manoscritto ci sono un paio di paginette che io mi permetto di proporvi quasi per intero, sperando di non dispiacervi, perché mi pare che il testo di questo antico maestro di vita spirituale sia più chiaro di quanto non potrei esserlo io. Egli parla del desiderio nel capitolo in cui tratta la dinamica della tentazione. Dice così: il diavolo suggerisce ai sensi e attraverso di essi all'immaginazione e per questa via alla mente e alla volontà gli obiettivi del peccato. Questi movimenti, suscitati in un primo momento insieme con la rappresentazione degli oggetti, sono certamente disordinati e difettosi perché prevengono e si oppongono alla retta ragione, tendono al male e, come insegna San Gregorio, sono peccato. Tuttavia non sono necessariamente, sono seme di peccato, tuttavia non sono necessariamente dei peccati. Sono infatti di due generi: o la sensualità è mossa solamente dall'impeto della natura, senza una precedente rappresentazione esterna o interna, e questi moti derivano o dal temperamento del corpo o da qualche alterazione fisica e degli umori che generano i moti dell'ira, del compiacimento e simili, e sono chiamati moti primi, ed è sicuro ed è ammesso da tutti che questi non sono peccati. Infatti non soggiacciono in alcun modo al dominio della ragione, così che essa possa impedire che sorgano, oppure tali movimenti hanno la prima origine in una qualche rappresentazione dei sensi esterni o interni e della conoscenza sensitiva di qualche oggetto, per cui i moti del desiderio e del compiacimento vengono per primo eccitati in me, come per esempio i movimenti del piacere sensuale o del cibo o dell'ira, e questi moti sono chiamati primo, secondi. Avete capito tutti, vero? Con delle subordinate di quinto grado. Allora, dice così: un uomo si trova molto spesso, anzi sempre, di fronte a degli oggetti che lo attraggono, che generano in lui il desiderio. Possono essere dei desideri che sorgono spontaneamente, per esempio a mezzogiorno giù di lì tutti quanti si avverte il desiderio di cibo. Viene dalla natura, sorgono da sé, l'uomo di questi non è responsabile. Si chiamano tecnicamente nella filosofia scolastica i moti primi, sono proprio della natura, un po' come il ritrarsi da una fiamma dalla quale ci si sente scottare. Ma io potrei sentire sorgere in me anche l'appetito semplicemente pensando, che so io, ad un cibo gustoso che ho apprezzato in qualche occasione, sento l'acquolina in bocca e anche se appena mi sono appena alzato da tavola sento l'appetito. Questi sono moti primo secondi, cioè non derivano da un bisogno immediato della natura, ma sono suscitati piuttosto da un movimento della mia mente, per cui quel ricordo fa nascere in me queste cose. Ora, tutto questo stimola il desiderio. Ma il desiderio in se stesso non è peccato, anzi questo autore, Gagliardi, dice: quando sorgono dalla natura in se stessa, proprio non si parla di peccato, quando vengono suscitati da un pensiero insistito, forse non è peccato, ma se si tratta di pensieri decisamente malsani, non subito allontanati, una qualche responsabilità ci può essere. E qui allora passiamo dalla fase del desiderio, così come esso viene avvertito dall'esperienza, ad una fase successiva che è quella del compiacimento. Il desiderio comincia a prendere corpo. Il compiacimento è quella fase nella quale un'ombra, una nebbia si consolida e diventa una possibilità, una opportunità, che siamo al secondo grado. Il terzo grado è quello che egli chiama il consenso. È a questo punto che la volontà, oramai affascinata da un oggetto che o mi appare nella sua concretezza, oppure è talmente elaborato nella mia mente da apparire attingibile, è allora che la volontà vi si applica cercando i mezzi per poterlo afferrare, raggiungere e fruire. Allora, la condotta dell'uomo nel bene o nel male si svolge, grosso modo, in questo schema: desiderio, compiacimento, volontà. Sono i tre momenti in cui si sviluppa l'azione. Ovviamente all'uomo spirituale sta molto a cuore il colpire nel primo momento, perché altrimenti dopo è troppo tardi. Quando per esempio noi ci troviamo ad essere vittime dei nostri sensi, in qualunque modo, noi siamo soliti dispiacerci dell'effetto che abbiamo conseguito, cioè delle azioni malvagie che abbiamo compiuto. Non pensiamo che in realtà il problema non sta nell'azione. È normale che se uno cammina sul ghiaccio possa cadere. Il vero problema sta nell'avere sostato sul desiderio fino al punto che esso sia diventato compiacimento. Fate conto, è come se su un impasto di acqua e farina si restasse sospesi con un pizzico di lievito. Se poco poco quel lievito cade, è normale che l'impasto lieviti. Allora, questo che cosa ci dice? Che l'uomo spirituale deve imparare precisamente ad intervenire al livello del desiderio, deve imparare a purificare i desideri. Come avviene la purificazione del desiderio? L'ho già detto prima, imparando ad innamorarsi del bene, di cose buone, anzi, imparando ad innamorarsi della persona del Signore. Tanto è vero che gli innamorati veri del Signore non hanno più il problema del peccato. Il problema che essi avvertono, leggetevi i mistici, è quello di non amare abbastanza, di non sentirsi mai sazi dell'amore. Vi rimando all'immagine di Santa Teresa nell'estasi di Bernini, e vedete plasticamente che cos'è essere trasformati dal desiderio di Dio. Se tutta questa lunga e spero non inutile premessa è stata chiara, allora io posso passare alla dinamica della educazione del desiderio, così come essa viene proposta da Sant'Ignazio nel libretto degli esercizi. Egli comincia a proporre il suo itinerario ad un uomo nel cui cuore vi è un coacervo di desideri, tanti desideri. Così come ognuno di noi sperimenta in se stesso, desideri orientati verso cose buone, verso cose meno buone, verso cose decisamente cattive, desideri orientati all'eccesso di cose buone oppure all'eccesso di cose cattive. Noi siamo tutto questo, siamo una sorta di cesta in cui c'è di tutto, c'è del bene e c'è del male, ma coloro che veramente cercano il Signore avvertono un desiderio un po' più forte, almeno lievemente emergente rispetto a tutti gli altri, che è quello di conoscere il Signore, il desiderio di essere diversi. Ed è precisamente lì che si appunta tutta la dinamica che viene poi proposta. A proposito proprio del desiderio, nell'ultima parte del Principio e Fondamento, Sant'Ignazio, dopo aver detto qual è il fine della vita dell'uomo e qual è la destinazione naturale di tutte le cose create, subito aggiunge: perciò è necessario per l'uomo rendersi indifferente verso tutte le realtà create, in modo da non desiderare da parte nostra la salute piuttosto che la malattia, la ricchezza piuttosto che la povertà, l'onore piuttosto che il disonore, una vita lunga piuttosto che una vita breve, e così per tutto il resto, desiderando e scegliendo solamente quello che ci può condurre meglio al fine per cui siamo stati creati. La persona innamorata non si pone il problema di vivere a lungo o di vivere poco, ma si pone semmai il problema di durare in quell'esperienza che è la sola nella quale può gustare appieno la vita. Allora noi ci troviamo dinanzi ad una prospettiva che è estremamente liberante. Non ci viene detto che non bisogna rifiutare il desiderio, perché sarebbe come rifiutare la propria natura. Ci viene detto piuttosto che il desiderio, questa forza straordinaria che ciascuno avverte dentro, il desiderio può portarci nelle profondità dell'inferno, ma può portarci anche alle vette del gusto più alto del vivere, che non comincerà dalla morte in poi, ma comincia da subito. E questo giustifica allora l'impegno a cambiare. Allora la prospettiva è molto chiara. Se vi è un obiettivo da raggiungere, e Sant'Ignazio pensa al senso e allo scopo della vita, sarà necessario anche disporre i mezzi per lo scopo, e questo suppone la capacità di scegliere ciò che è oggettivamente più idoneo senza lasciarsi condizionare dagli affetti disordinati, cioè da un desiderio che, orientandosi verso ciò che è cattivo o che concretamente distoglie dall'obiettivo, ancorché in se stesso buono, porterebbe precisamente nella direzione opposta rispetto a quella che il desiderio auspicherebbe. Bisogna dunque entrare in un'esperienza portatrice di una comprensione nuova di sé e delle cose. Ed è l'itinerario descritto dagli esercizi spirituali. Esso si qualifica come un percorso che deve coinvolgere completamente la persona ed esige perciò la più grande apertura e generosità. In questo modo l'uomo pone le condizioni, per quanto sta in lui, affinché la grazia lo raggiunga e lo cambi intimamente. Questo sottolinea una volta di più che l'educazione del desiderio è solo una parte dell'uomo, perché il suo compimento è opera stessa della grazia. È un concetto importante da sottolineare. L'uomo non si salva da solo, l'uomo non cambia da solo. Porto un esempio che mi viene dall'Abbé Pierre. Era un ragazzotto allora e lo accompagnavo in camera, e allora lui diceva: vedi, l'uomo è un po' come il pescatore, come il barcaiolo, che tende la vela, ma non tocca a lui far venire il vento. Bisogna stare attenti, altrimenti si cade nell'ognosticismo, pensare che noi produciamo l'effetto che desideriamo. No, noi possiamo soltanto disporre al vento dello spirito, ponendo in essere tutte le nostre risorse. Allora come si fa? Che cosa suggerisce Sant'Ignazio? Sant'Ignazio scandisce il suo itinerario in 4 settimane, la prima delle quali è corrispondente alla classica via di chi inizia, la seconda settimana, nella quale egli situa anche il discernimento della elezione per lo stato di vita, corrisponde alla via dei progredienti, e la terza e la quarta settimana corrispondono alla classica terza via dei perfetti o della via unitiva. Noi dovremmo fermarci a lungo sulla prima e sulla seconda settimana, della terza e della quarta non dirò praticamente nulla. Per riguardo alla prima settimana, Sant'Ignazio che cosa propone di fare? Propone di imparare l'esame di coscienza, strettamente quello. Per poterlo fare, offre dei criteri sui quali esaminare se stessi. E con l'acribia che gli è propria dopo tanti anni di esperienza, egli comincia con l'interessare prima di tutto l'intelligenza dell'uomo, e lungo tutta una settimana propone ogni giorno 3 esercizi. Nel primo egli invita a considerare quanto sia brutto il peccato in sé. Usa delle nozioni catechistiche, usa anche dei testi biblici nei quali chi è andato a messa stamattina ne ha una delle esperienze più chiare, no? È il brano di Nathan, il quale va da Davide dopo che aveva fatto quel misfatto tremendo di aver preso la moglie di Uria, di aver fatto ammazzare quel povero uomo, e gli racconta l'apologo della pecorella. Davide immediatamente insorge, perché una cosa del genere è orrenda. E Nathan gli dice: tu sei quell'uomo. Sant'Ignazio usa lo stesso criterio. Prima di tutto, usiamo l'intelligenza. Noi perché non dovremmo desiderare il male? Perché è brutto, perché è detestabile, perché è detestabile in sé. Ecco perché lo si rifiuta. Dice: ma mi piace. Sì, ma fa male, l'abbiamo sentito prima. È brutto. Quando è che noi smetteremo di fare il peccato? C'è soltanto un motivo per non farlo più. Quando il peccato ci disgusterà. E questo era un motivo per cui un mio antico professore suggeriva il metodo della assuefazione. Smetterò di fare peccato quando ne avrò fatti tanti da non poterne più. Naturalmente lo diceva a scherzo. Però succede così, per esempio, con il fumo. Ci sono delle persone, io ne ho conosciute, che hanno smesso di fumare perché il fumo non gli dava più gusto. Come fare perché il peccato non ci dia più gusto? Si tratta di prendere atto con le risorse dell'intelligenza di quanto esso sia brutto. E poi c'è un secondo passaggio in cui ancora si usa l'intelligenza, ma già viene coinvolta l'emotività. Dice: considera il peccato di un uomo. Ho fatto l'esempio di Davide. Consideriamo quanto sia brutto il peccato in una persona specifica. Ci basterebbe prendere la cronaca per fare questo medesimo esercizio. È brutto rapinare e magari nel corso di una rapina far cadere una povera donna, farle sbattere la testa e ridurla in coma. Proviamo a metterci nei panni di coloro che, avendola rapinata, hanno fatto questa cosa. Ti piacerebbe essere in quei panni? No, è orrendo. Adesso prova a pensare alla tua propria esperienza. Tu hai mai rapinato? Hai mai fatto qualcosa di simile? Hai mai prodotto del male a una persona? L'esame di coscienza. Sì, qualche volta mi è capitato, una volta mi è capitato di aver fatto del male a qualcuno, di averlo umiliato. È a questo punto che scatta la ribellione al peccato, capite? In sostanza, Sant'Ignazio cerca di condurre l'esercitante nel corso della prima settimana, che non necessariamente dura 8 giorni, a volte dura anni, portare una persona, prendendo atto esistenzialmente, emotivamente dell'esperienza del peccato, condurla al disgusto del peccato, dire: quella cosa lì io non la voglio fare e detesto me stesso per averla fatta. E a questo punto noi possiamo comprendere meglio anche come il desiderio e tutta la sua dinamica per Sant'Ignazio venga abitualmente individuato con la nozione di affetti o mozioni o emozioni, secondo le varie traduzioni che noi troviamo nel libretto degli esercizi. Quando questo processo è completato e l'uomo si è trovato dinanzi alla realtà del male, nel suo aspetto oggettivo, nel suo aspetto incarnato e nell'aspetto che concretamente esso, il peccato, ha assunto nella sua propria vita, è a quel punto lì che è invitato a guardare l'effetto oggettivo del peccato, che è Cristo crocifisso. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, e a quel punto nessuno che abbia compiuto bene questo itinerario può dire: mi dispiace che tu sia lì ma io non c'entro. No, perché quel male che ti ha ridotto in quelle condizioni ha avuto anche me tra coloro che applaudivano. Ed è a quel punto allora che Sant'Ignazio propone di fissare l'esperienza emotiva in un aspetto molto importante e dire: io che mi appello sempre alla giustizia e che tirerei volentieri il collo a chi fa queste cose, devo constatare che io ho fatto queste medesime cose ma a me il collo nessuno l'ha tirato. Dio avrebbe potuto fulminarmi, mandarmi all'inferno, rifiutarmi da sé, ma non l'ha fatto. E a quel punto, ed è i numeri dal 56 al 58 degli esercizi, Sant'Ignazio dice: provare grande stupore dinanzi alla misericordia di Dio. E veramente chi fa questa esperienza si ritrova con lo stomaco vuoto, con il grande stupore, ed è l'esperienza più tremenda nella vita spirituale, quella di percepire di non poter pagare il debito. In tutti i mistici voi trovate che c'è sempre questa esperienza che corrisponde all'esperienza del giudizio, sentire l'infinita distanza che c'è tra Dio creatore e me creatura, tra lui buono e io cattivo, tra lui che fa grazia e io che non la merito. Fare grazia oggi per noi non vuol dire niente, è diventato purtroppo un termine sportivo, ma al tempo di Sant'Ignazio la grazia consisteva nell'atto sovrano per cui un re rinunciava al diritto che gli veniva dalla legge e dalla sua stessa autorità di togliere la vita a un suddito. Fare grazia vuol dire io ti mando libero e vivo perché io lo voglio, non perché lo vuoi tu. È un po', se vogliamo ricordare l'attualità, quello che fa il Presidente della Repubblica quando concede la grazia ad un ergastolano. Non è implicata la legge, lo fa il Presidente forte del suo potere sovrano, nessuno può interferire in questo. Ecco, è esattamente questa l'esperienza base sulla quale si innesta il movimento seguente. A questo punto io non desidererò più il male, ma il mio desiderio sarà purificato. Tra tutti i desideri che affollano la mia anima, ce ne sarà uno che emerge su tutti, ed è il desiderio di essere grato, perché è la sola cosa che io posso fare. Io non potrò mai pagare il debito, ma dinanzi a colui che mi ha mandato libero e vivo, senza alcun mio merito, anzi avevo demeritato, io mi domando: che cosa posso fare per te, che hai fatto tanto per me? Ed è esattamente questo il punto in cui si innesta la ricerca della elezione dello stato di vita, quella che noi chiamiamo la vocazione, che, badate bene, non è una chiamata da parte di Dio. È il solito equivoco che tiene la gente inchiodata per una vita intera. La vocazione è il domandarsi che cosa io posso fare per Dio. E la risposta sarà tanto più chiara, tanto più piena, quanto più netta sarà la generosità che scaturisce da un cuore consapevole di essere vivo senza suo merito. Sono riuscito a spiegarmi? A questo punto passiamo alla dinamica della seconda settimana, dove Sant'Ignazio invita a stimolare i desideri positivi. I desideri positivi quali sono? Desideri di fare grandi cose. Ecco che il primo esercizio che gli propone sarà quello del re temporale e del re eterno. Naturalmente egli, da uomo del suo tempo, a cavallo tra Medioevo e primo Rinascimento, porta l'esempio, che era proprio di Carlo V, di riconquistare il Nord Africa. Carlo V voleva radunare una crociata, invadere il Nord Africa, cacciare i Mori, anche di lì, e liberare le rotte commerciali, e naturalmente poi si diceva anche gli schiavi dei Mori. Allora dice Sant'Ignazio: ma qual è, chi è quel cavaliere, nozione medievale dell'uomo puro, limpido, nobile, che ha soltanto desideri eccellenti, vi dicendo, chi è quel cavaliere che dinanzi all'appello del re si tirerebbe dietro? Su. E il re non promette niente, promette una battaglia in cui si può anche morire. Dice: chi però sarà con me alla fine, alla vittoria, condividerà con me la gloria. Intelligenza, misurarsi su un progetto grande, bello e nobile, che può essere un progetto di vita, e con gli esercitanti si comincia da quello che uno vorrebbe fare da grande, tutto lì. Accanto a questo c'è il progetto del re eterno. Se è una cosa così grande, così bella, costruire case, gettare ponti, far la pace tra i popoli, quanto più grande ancora è il progetto di Cristo sull'uomo. Cioè, tu hai fatto questa esperienza di sentirti perdonato? Vorresti anche tu aiutare i tuoi fratelli a fare questa medesima esperienza, che è l'esperienza della libertà in senso stretto? La libertà consiste nel sentirsi amati nonostante quello che si è e oltre quello che si è. E qui si innesta una vocazione, per esempio, di speciale consacrazione. Un cammino, quello proposto, che se trova l'adesione dell'esercitante deve compiere un altro passaggio, questa volta relativo ai mezzi. E ancora una volta c'è un altro esercizio strutturale noto come l'esercizio delle due bandiere, in cui Sant'Ignazio mette a confronto il discorso, per incitare le truppe, del capo dei cattivi, che invita alla più grande violenza, dissolutezza e via dicendo, e il capo dei buoni, che è Gesù Cristo, che propone il discorso delle beatitudini. Il mondo non si salva con la violenza e neanche con la forza. E qui vorrei citare una piccola esperienza liturgica che noi facciamo sempre. Quando noi andiamo a messa, ci andiamo con tutti i pesi della nostra vita, con il desiderio che il mondo sia un po' diverso, con la voglia anche di andare decisi a far tacere i cattivi, i violenti, per dare spazio invece ai buoni, qual è la risposta che ci dà la liturgia? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La risposta a tutte le nostre attese e la parola che zittisce tutto il nostro bisogno di far valere la giustizia è l'agnello di Dio. E noi che magari a testa china e un po' tentennanti andiamo a cibarci di quell'agnello di Dio, in quello stesso atto accettiamo il metodo dell'agnello di Dio per togliere i peccati del mondo, che non è l'arrivano i nostri, andiamo a picchiare i cattivi, è piuttosto questo mondo va male, ne porto io il peso assieme a Gesù. Perché Gesù ha detto, vogliamo liberare il mondo degli uomini da ciò che lo affligge? Io, chi viene con me a portarne il peso fin sulla croce? Chi accetta di assorbire il male, il dolore, la morte degli altri, bloccando lì il male, senza farlo pesare, senza travasarlo a sua volta su altri? E si arriva, questi sono i due esercizi strutturali, e accanto ad essi ce ne sono altri due, l'esercizio delle tre classi di uomini e l'esercizio dei tre gradi di umiltà, che vengono proposti simultaneamente a questi altri, secondo una dinamica propria che adesso non sto a spiegare, anche perché ormai io credo di aver esaurito il mio tempo. La terza settimana è quella che verifica la consistenza del desiderio. Nella terza settimana Sant'Ignazio propone di farsi compagni di Gesù lungo il cammino della croce. Si medita solo la passione, che è avvenuta in una notte e un giorno nella realtà, ma che diventa oggetto di contemplazione 5 volte al giorno per 8 giorni consecutivi. Vedete che ce n'è di che sfiancare qualunque desiderio inconsistente. E lì nell'esercizio, nella terza settimana, si coglie proprio dall'atteggiamento dell'esercitante se l'elezione dello stato di vita, cioè in altri termini, la decisione di stare con Cristo, era un sentimento puramente emotivo o se uno era innamorato sul serio. È un po' come fanno le ragazze per sperimentare se il loro ragazzo gli vuol bene sul serio. Certe volte tirano fuori dei periodi capricciosi che non se ne può più, non gli va mai bene niente. È lì che si vede se uno ama la persona o se amava l'aspetto della persona. Banalizzo, ma per farmi capire. È chiaro? Ecco, Don Andrea, io mi fermerei qui perché ci sono gli elementi essenziali della dinamica. In questa maniera, allora, la persona che si è trovata dinanzi all'esperienza dell'amore del Signore, un'esperienza che accende nel suo cuore l'amore e il desiderio di contraccambiarlo, in questa esperienza noi abbiamo la purificazione del desiderio, non nel senso che spariscono tutti gli altri, ma nel senso che c'è un desiderio pilota che è il più forte di tutti. Santa Teresa d'Avila arriverà a dire che quando, e qui lo schema delle mansioni, se può interessare, quando si arriva alla terza mansione, che è il terzo gradino dell'esperienza spirituale, si può assistere ancora al perdurare di desideri malsani, al prodursi nella mente di immagini che possono rimandare ad esperienze anche le più truci, ma non fanno più molto danno. Sono un po' come mosche, mentre nella prima e nella seconda mansione anche soltanto il riaccendersi della memoria può dare ala al desiderio al punto da renderlo ingestibile. Mi dispiace di non aver potuto essere più chiaro.
Ringraziamo Padre Daniele che ci ha aiutato moltissimo e io vi chiederei di fare anche qui 5 minuti di dialogo fra di voi e poi con alcune domande chiariamo meglio tutto quello che è stato detto. dialogo fra di voi.
Una di queste domande richiederebbe una risposta molto articolata, il tempo non c'è. Guardi, la rimando ad alcune figure veramente straordinarie che hanno vissuto una vita difficile, volontariamente in taluni casi, eppure hanno gustato una pienezza di vita, un gusto della vita, qualcosa di delizioso. Pensi Teresa d'Avila, dottore della Chiesa, pensi Veronica Giuliani, pensi Gemma Galgani, Angela da Foligno. Purtroppo, lo dico per noi, i più grandi mistici numericamente sono donne, sono quello il vero contributo che le donne danno alla Chiesa, proprio per la loro ricchezza, la loro sensibilità, credo questa, la maternità che portano incisa nella loro carne, vivono delle vite tese su questi due aspetti sconcertanti, a volte vite incredibilmente difficili, veramente eroiche, ma una pienezza di cui spesso danno conto nei loro scritti. Quindi è possibile, nella condizione in cui ci troviamo, senza che cambi nulla delle condizioni esterne, è possibile gustare la pienezza di vita, perché è il dono di Dio. Perciò ho detto, stiamo attenti, non si tratta di una conquista nostra, non si tratta di salire in cima a un monte, si tratta di rendersi disponibili allo Spirito, la grazia opera. Chiudo con un piccolo rimando biblico. Vede, quando lei in Luca legge il dialogo tra Gesù e il cosiddetto buon ladrone, trova un'espressione che è la chiave per rileggere tutta la propria vita. Dice dunque, noi colpevoli, lui innocenti, ma entrambi subiamo la stessa sorte. E San Paolo dice, noi condividiamo con Cristo la carne e il sangue. Lui poteva dire anche il sangue perché era un ebreo, noi condividiamo la carne. Vuol dire che la nostra persona, la nostra vicenda umana è sempre leggibile e interpretabile a partire da quella cifra che è Gesù venuto nella carne. Noi dalla nostra vita veniamo rimandati all'esperienza umana di Cristo, diversa, come diversa per ognuno. Ma io posso dire, Signore, capisco qualcosa, intuisco che ti hai provato dal tradimento di Giuda, quando io magari sono stato tradito da un amico. Allora quella è un'esperienza da maledire o è un'esperienza da mantenere cara perché mi parla di Cristo venuto nella carne? Mi scopro compagno di Gesù, è chiaro? Perciò non c'è vita maledetta, mentre noi tendiamo sempre a cancellare le piaghe della nostra vita perché ci fanno vergognare, perché sono un peso. No, nell'esperienza degli esercizi si recuperano tutte le ferite, perché non c'è niente da buttare via, niente. Perfino il mio peccato mi parla del Signore, del Figlio di Dio venuto nella carne. Con mio grande stupore mi scopro di essere anch'io figlio nel Figlio. E allora non maledico Dio perché la mia vita mi è sembrata sventurata. Lo benedico perché attraverso quella vita lì mi sono ritrovato compagno di Gesù, uno di quegli agnelli che hanno lavato le loro vesti rendendole bianche nel sangue dell'agnello. E benedico Dio perché ho potuto completare nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. La letizia dell'uomo non è essere fortunato, secondo il modo di ragionare degli uomini, ma è partecipare della vita di Cristo. San Paolo, che poteva vantarsi di tante cose, dico no, io tutte queste cose le stimo spazzatura, quello che io voglio è conoscere Cristo, nel conoscere la sua morte. Leggetevi la lettera ai Filippesi capitolo 3, no? Per quanto riguarda la vocazione, io forse sono stato un po' sbrigativo, ma di fatto è questo, signora, a meno che, lo dice anche Sant'Ignazio, a meno che una persona viva un'esperienza come quella di Paolo sulla vita di Damasco, di Matteo al banco delle imposte o di Filippo che fu chiamato lungo la via, una vocazione si chiarisce sempre nel chiarimento del desiderio. Ecco perché è così importante mettere a fuoco i desideri. E quando delle persone dicono ma io non so cosa fare nella vita, sono sempre lì in attesa di una telefonata che Dio gli dica cosa devo fare, sono delle persone che vogliono farsi gestire, ma Gesù non dice mai a nessuno quel che uno deve fare. Mi ami tanto da far cosa? È chiaro? Allora la sua figliola ha una vocazione di sicuro autentica, è stata autenticata dalla Chiesa, ma il bello è questo, che ha il sapore dell'umanità della sua figliola. Ha capito? Cioè, quando una ragazza decide di sposarsi, è la sua volontà che, affascinata dall'incontro che ha fatto, decide di donarsi a colui che ha conosciuto tanto quanto basta per affidargli la propria vita e la propria felicità. Sono spiegato? Quindi può star consolata. Ecco, allora.
Avete capito l'importanza di questo tema centrale? Cioè non si va a Dio con l'indifferenza, si va a Dio, lo dobbiamo ricordare, con la passione, con tutto quanto noi stessi. Mi diceva Suor Fulvia, che è una delle suore dei Santi Quattro Cornati del monastero di clausura, e lei diceva, per le donne questo è ancora più interessante, se noi prendiamo gli esempi di chiamate delle donne, lei dice Esther, Giuditta, non vengono chiamate direttamente da Dio, loro si rendono conto che il popolo è in crisi, sta per morire, dicono io sono donna, devo fare qualcosa, quindi Dio mi sta chiamando, cioè leggendo la vita che vivono capiscono che è ora di darsi da fare. Ed è automatico che Dio vuole che questa cosa. Noi dobbiamo avere dei catecumeni che desiderano mettersi a servizio del Signore e vincere il peccato, no? E parlavo con padre Daniele prima, è interessante che noi recuperiamo, è vero che il cristianesimo è misericordia, ma se noi non capiamo il peccato, non capiamo che il cristiano è misericordia, cioè il gioco delle due settimane.
Salvati.
Esatto. L'uomo oggi non pensa per certi aspetti che c'è il peccato, no? Per altri aspetti, diceva lui, è vero che anche se non esiste più la legge, anche se tutti dicono tutto è possibile, in realtà noi portiamo dei pesi dei sensi di colpa molto grandi. Voi sapete che le persone portano il peso di un errore fatto, di un peccato, e noi dobbiamo saperli aiutare a leggere da cristiani il peccato. Cioè il problema non è non parlare del peccato, sarebbe una catechesi fallimentare, no? Ma è come leggere quel peccato che c'è, che è reale, che è grande, in una chiave cristiana. Vi ringraziamo di essere stati qua, ringraziamo tuo padre Daniele di averci accompagnato ancora, e viva i catechisti!